Bene, grazie. Io ho portato come operatore diretto alcuni lavori, alcune opere che ho avuto modo di realizzare durante la mia attività, ma prima di illustrarvi questi lavori, e poi abbiamo deciso di riservare anche una parte per la discussione, per eventuali domande, volevo fare alcune considerazioni su questo fatto un po' misterioso dello spazio del sacro in una società apparentemente lontana dai problemi dello spirito, in una società secolarizzata. Capita all'architetto di doversi confrontare invece con spazi predisposti proprio per delle attività particolari, e quindi questa è una prima considerazione. Il sacro non è assente dalla nostra collettività, dalla nostra forma di vita. La seconda osservazione è che in una società attraversata dalla globalizzazione come quella in cui noi stiamo vivendo, la ricerca della propria identità passa necessariamente attraverso il senso di appartenenza a un territorio, e quindi l'architettura gioca un ruolo, io credo, identitario, un ruolo importante nella vita sociale, nella vita politica, nella vita economica di ognuno di noi. Quindi, malgrado questa apparente globalizzazione dove ci sentiamo padroni del mondo intero, di fatto poi il territorio della memoria, il territorio della propria storia gioca un ruolo importante per la ricerca di noi stessi. Un'altra osservazione che si può fare è che tutti noi viviamo una nuova rapidità delle trasformazioni che la storia dell'umanità non ha mai vissuto in maniera così forte. Le trasformazioni che si sono via via susseguite sono oggi ancora più accelerate. E noi siamo obbligati, volenti o nolenti, a confrontarci con questi ritmi di trasformazione del modo di vivere, del modo di comunicare, della comunità tutta, che ha delle accelerazioni veramente impressionanti. E queste accelerazioni però, ahimè, sono anche proporzionali all'oblio. Noi dobbiamo constatare che con più vi è velocità nelle trasformazioni del modo di vivere, siamo anche portati a dimenticare più facilmente. E allora, in quanto architetti, io credo che è importante invece fare riferimento a degli spazi di una memoria che non sia unicamente corta, ma che sia legata a dei tempi di vita, a dei tempi di trasformazioni più lenti, ed ecco quindi inevitabilmente che il territorio della memoria è un territorio sul quale siamo chiamati a fare una riflessione e a confrontarci malgrado le trasformazioni, o forse proprio in funzione della grande rapidità delle trasformazioni che avvengono. Un'altra premessa o un'altra considerazione, parliamo dello spazio del sacro, quindi dello spazio prevalentemente predisposto per delle attività particolari, e in una cultura, in una società dove quella cristiana occidentale, dove credo che la maggior parte di noi si è formato, magari inconsapevolmente, ma attraverso una cultura ecclesiale. Quello che io posso sapere della storia dell'arte, della storia del vivere, dei modelli, delle tipologie edilizie, viene prevalentemente da una cultura ecclesiale. È difficile trovare nella storia della mia formazione particolare, artistica o culturale, degli input che vengono da motivazioni diverse. Quindi questa è un'altra condizione particolare della mia generazione, che si trova a confrontarsi con una eredità, in particolare artistica, che è fondata su una domanda per i luoghi dello spirito, e poi di colpo si trova nel XX secolo di fronte a una realtà che è completamente invece diversa, che si fonda sul vivere civile, che ha un approccio e un'ottica differente da quella che ha maturato i modelli precedenti. Da questo punto di vista, un'altra considerazione da fare è che le trasformazioni che noi abbiamo vissuto attraverso il modello del sacro, quindi delle chiese, dei templi, delle sinagoghe, dei battisteri che ci sono giunti fino a noi, sono dei modelli che hanno avuto un'evoluzione, vorrei dire, lentissima rispetto alla condizione di oggi, una trasformazione che ha vissuto l'evoluzione delle tipologie architettoniche dal Medioevo via via su fino al Novecento, fino a completarsi nella cultura del moderno con il Bauhaus o i modelli di Rudolf Schwarz per gli edifici ecclesiali, ma attraverso una trasformazione, vorrei dire, tipologica dei modelli esistenti, molto lenta, che ha fatto sì che i diversi modelli stilistici che si sono susseguiti abbiano sempre avuto nella cultura precedente un riferimento certo. Il Rinascimento nasce dalle culture precedenti, il Barocco nasce dal Rinascimento, l'Ottocento, il Novecento, su lentamente fino, vorrei dire, alla metà del Novecento, dove questa trasformazione anche dei modelli, quindi tipologici, ha subito una evoluzione fino alla cultura del moderno, attraverso, nutrendosi, diciamo così, dei modelli precedenti. Poi vi è stata una grande interruzione, che è quella delle avanguardie. In un certo senso la mia generazione, la nostra generazione, è orfana in quanto le avanguardie artistiche del XX secolo hanno stravolto i criteri estetici, ma anche quindi modelli etici di riferimento, e noi ci confrontiamo con queste nuove forme dell'abitare, della condizione di silenzio, di meditazione che richiedono questi particolari spazi, con una divisione, con un oiato molto forte, causato soprattutto dalle avanguardie artistiche, che hanno rovesciato completamente i modelli, per cui noi non abbiamo più elementi di riferimento come invece era nel passato.
Prima apparentemente lontana dai luoghi dello studio, continua a chiedere ancora di costruire dei luoghi predisposti al silenzio, alla meditazione e per il fedele alla preghiera. È ben curioso, no? Quindi vuol dire che vi è come una spinta, magari anche marginale, che però ha bisogno di identificarsi nel linguaggio del proprio tempo. Sarebbe facile rispondere e dire: ma chi vuol pregare vada nelle chiese, che ce ne sono già abbastanza in giro. Probabilmente dal punto di vista tecnico-economico sarebbe la risposta più logica, rispetto alla società dei consumi, rispetto alla domanda e all'offerta. Ma non è così. Noi abbiamo bisogno di reinventare continuamente degli spazi che vivano anche delle nostre contraddizioni. Quando abbiamo lasciato la sala prima parlavo delle avanguardie. È il vero tema, cioè il nostro, cos'è uno spazio del sacro oggi? Cioè, fin quando vi era questa continuità di crescita che ci aveva portato fino ai modelli massimi del Bauhaus o di Arturo Schwarz, di Rudolf Schwarz, mi scuso, che ha fatto queste chiese bellissime in Germania, vi era una sorta di continuità nella quale noi ci riconoscevamo nei modelli precedenti. E poi c'è stata questa cesura che le avanguardie hanno posto nel modo di vivere, nel modo estetico, ma anche nel nostro comportamento etico, che ci chiama come generazione a rispondere dei nuovi bisogni dello spirito, ma in una chiave diversa. Fare una chiesa dopo Picasso non è così semplice. Prima di Picasso, vorrei dire, uno poteva avere dei canoni di riferimento che si nutrivano di una storia millenaria. Dopo Picasso, e dico Picasso ma per dire le avanguardie, vi è uno stravolgimento nel quale noi dobbiamo entrare e tentare di dare delle risposte all'uomo di oggi. Noi siamo chiamati a dare dei modelli che in un certo senso si fanno carico di questa storia, perché l'architettura è nient'altro che il riflesso formale della storia, nel bene e talvolta anche nel male. Noi quando guardiamo le nostre periferie urbane e non siamo soddisfatte, ma è perché la città sociale non va bene, non è che la città fisica solo non va bene. E quindi da questo punto di vista l'architettura ha dei modelli che riflettono nel bene e nel male questa condizione. Il ruolo dell'architetto, o talvolta il ruolo dell'artista, è di cercare di testimoniare in termini positivi, malgrado le contraddizioni del proprio tempo. Noi siamo chiamati a dare questi spazi di riferimento dove vi è un carico di memoria di cui l'uomo ha bisogno, non tanto il tavolo per mettere gli oggetti, ma proprio un valore di memoria anche all'interno delle nostre contraddizioni. Un'ultima osservazione, poi passiamo subito alle immagini. L'architettura in questo contesto, che negli vari spostamenti che abbiamo fatto comunque mi è sembrato di poter descrivere, anzi in questa saletta riescono a passare meglio la comunicazione, l'architettura ha altri vantaggi rispetto ad altre forme espressive. L'architettura porta con sé l'idea del sacro. Il primo atto del fare architettura non è quello di mettere pietra su pietra, ma mettere pietra sulla terra. Quindi trasformare una condizione di natura in una condizione di cultura. Quindi esprimere, che lo si voglia o meno, lo spirito, il bisogno dell'uomo attraverso la costruzione dello spazio. Questo è il grande vantaggio del fatto architettonico. E al di là, ripeto, della risposta per la quale è motivato, tecnica funzionale, ha una capacità espressiva che porta nel suo atto primordiale stesso. È un atto rivoluzionario, trasforma la condizione di natura in una condizione di cultura. In questa carrellata molto rapida ho portato molti esempi, per mostrare anche come il tema non sia in termini assoluti, sempre in termini relativi. Non esiste il tema della Chiesa, esiste il tema della Chiesa, del Tempio, della Sinagoga, della Moschea, in un contesto. Ed è solo attraverso il dialogo di questo contesto che possono nascere delle forme espressive nelle quali noi ci riconosciamo. Questa è una piccola cappella di origine medievale, poi trasformata nel Settecento, che è grande come questo spazio. Ci starebbe su un autocarro, lo si potrebbe portare in giro, no? Per dirvi che non è un problema di dimensioni. Questa cappellina nelle Prealpi, al passo del San Bernardino, porta con sé una carica e una forza che tutti noi leggiamo all'interno di questo breve segno, un arco che diventa capanna, la capanna che diventa rifugio, il rifugio però che prende un'aura di sacralità. E questo è indipendente dagli stili, dalle mode, dai decori, dalla dimensione. Ha in sé questa capacità che noi riconosciamo facilmente. Mi ha sempre impressionato, fin da ragazzo, quando vedevo questa cappella, e ancora adesso a me piacerebbe arrivare a fare un'architettura con questa sintesi, e come Lodi Giotto mantiene tutto il mondo dentro in questo segno primordiale. Questa cappella porta con sé questo segno di una pietas, quindi dal bisogno dell'uomo di staccarsi dai valori della terra, malgrado le dimensioni ridotte e la condizione evidentemente paesana, nella quale rurale, nella quale era nata. Questa è una chiesetta fatta a Pordenone, e come vedete è un'idea di ricucitura fra una parte del paese novecentesco, della città da un lato, staccato dal fiume che l'attraversa dall'altra. E vedete che la volontà di mettere dentro questa chiesa non era quella di mettere dentro un altro edificio, un altro oggetto, ma proprio di legare assieme le due realtà. E allora la chiesa nasce con un portico proprio per allungarla, per far sì che vi sia uno spazio di collegamento, uno spazio di transizione tra interno e esterno, fra la valletta nella parte absidale che vediamo qua e la parte invece della città dall'altro lato. Ecco, quindi questa chiesetta, questo spazio, si fa carico di uno spazio di transizione, di collegamento, di correzione della città novecentesca. Invece dell'oggetto isolato, la chiesa diventa un trait d'union fra le due parti. Anche questo è un ruolo proprio dell'architettura. Allora lo spazio di transito si è obbligati a passare sotto questo spazio, riscoprire il sagrato del chiostro e poi entrare nella chiesa, che di per sé è un cono rovesciato, un cono dove vi è un'unica apertura verso l'alto, una sorta di ciminiera allargata che diventa spazio. Come vedete, sono i temi legati anche a una condizione molto primaria dell'uomo, cioè il bisogno di protezione è altrettanto forte del bisogno dello spirito. Con il bisogno dello spirito c'è questa comunicazione diretta che mi piace tantissimo tra la terra e il cielo. Se noi guardiamo la storia dei templi, la storia dello spazio ecclesiale, è una storia delle tensioni esistenti tra la terra e il cielo. E l'architetto è chiamato a testimoniare questo. Questa è un'altra chiesetta vicino a, la chiesa parrocchiale a Milano, a Sartirana, Sartirana di Merate, vicino a un'altra chiesetta che era troppo piccola, e quindi si sono costruiti questa nuova immagine, una sorta di fattoria ingrandita che è diventata un cubo all'interno del quale vi è questo cilindro che diventa la vera aula assembleare. Temi molto, come dire, molto semplici, guardati attraverso il filtro di una storia rurale, dei modelli anche, ho detto prima, di queste fattorie, quindi senza cercare un rapporto colto, aulico, ma riproponendo degli elementi del tessuto dell'intorno e cercando di dar loro nuova dignità, dar loro un nuovo modo di esprimersi. La croce finale, questo è un altro esempio. Io sono in lotta perenne con le commissioni, in particolare quella della CEI, perché ogni volta mi accusano di non essere, come dire, di non essere sensibile alle loro richieste, che io invece ritengo molto, molto retoriche. L'albero che vedete là in fondo è una metafora dell'albero, è anche la metafora della croce. La croce che cos'è se non un albero? E naturalmente, se si applica invece alla lettera, è chiaro, queste chiese gli manca sempre la croce. Questa è una critica che mi fanno. Ma fare la croce su una cosa che è già una croce diventa tautologico, diventa, come dire, retorico. Ed è difficile far capire a queste commissioni che applicano le prescrizioni in maniera letteraria. È un po' come la centralità, voi leggete su questa, l'altare deve essere al centro dello spazio. Sì, ma al centro dello spazio non puoi misurarlo, perché se lo misuri è sempre sbagliato, ti viene o al centro geometrico dello spazio o nel baricentro, ma invece magari il centro spaziale può essere anche alato. Questo per dire che non vi è mai una possibile applicazione unicamente numerica e unicamente razionale. Vale per la croce, vale per l'altare, vale per tutti gli altri elementi. Ed è difficile far capire questo a queste commissioni predisposte, per cui io credo che la ragione dell'obbrobrio delle chiese moderne che sono state fatte nel XX secolo, io credo che è il peggio che ci sia nell'edilizia tucù, è dato dalle architetture ecclesiali, proprio perché vi è questa presunzione di un'applicazione di condizioni di legge e di normative che di per sé sono positive, ma se sono applicate con una interpretazione unicamente tecnica o letteraria, diventano dei disastri. Io credo che le architetture del Novecento che noi abbiamo lasciato, le architetture ecclesiali, credo che sia il peggio che la nostra collettività è riuscito a testimoniare. Questo è un battistero in questa chiesetta. Anche lì, per far passare un'idea semplice, il battistero porta con sé un atto semplice, è molto difficile da far capire. Poi dopo ogni tanto si trova magari quel parroco illuminato che difende la soluzione, perché proprio nella sua modestia è capace di andare alle origini dei problemi. Ma non sempre è così. Questa è una cattedrale costruita in Francia, a Évry, Cattedrale perché? Perché casa, voi sapete, è la chiesa del vescovo, diventa cattedrale quando c'è la cattedra e quando c'è una diocesi. Évry è una ville nouvelle costruita a sud di Parigi, dista 30 km, una città per me era stata impressionante quando sono andato a lavorare, negli anni 60 non esisteva niente, proprio Prato, adesso è una cittadina di 100.000 abitanti, è una cittadina di 100.000 abitanti con un'età media di 27 anni. Quindi immaginate cosa vuol dire una nuova città al di là del modello organizzativo, della morfologia della città, dove gli utenti hanno un'età media di 27 anni, giovanissimi. E all'interno di questa città vi era stato uno sforzo per far sì che la nuova città non diventasse solo un dormitorio di Parigi. E allora si era arricchita via una moschea e poi questo, dapprima il cardinale Lustiger, con il quale abbiamo lavorato, poi il vescovo Herbulot, ha voluto fin dall'inizio installare la propria diocesi, gli uffici della diocesi, in vicinanza nel centro della città. E la cosa che mi ha molto impressionato quando sono stato chiamato per fare questa cattedrale, il vescovo mi ha detto: mi faccia un segno che sia di riferimento all'interno della città, perché io quando esco dal mio vescovado oggi non so dove andare, non vi è né una via commerciale in questa nuova città, era un deposito di attività. La gente si ritrova dentro il supermercato, l'Agora si chiama. Quindi lei mi faccia qualcosa che abbia un valore iconico, in modo tale da cementificare, se si può dire, da unire un interesse per i cittadini. Noi abbiamo cercato di fare questo segno. Quindi carico, vorrei dire, di valori che vanno al di là del fatto religioso. Ha un valore, quando avevo disegnato questa chiesa, avevo anche sottolineato e scritto come doveva essere una chiesa per i praticanti, ma soprattutto doveva essere una chiesa per chi non praticava, per quelli che erano esterni, per quelli che erano indifferenti, gli agnostici, ma che all'interno della città avevano bisogno di riconoscere una presenza, magari silenziosa, magari non praticata, ma che lì era il luogo dello spirito. Un po' come nel teatro. Il teatro all'interno della città è importante, vorrei dire, soprattutto per chi non va a teatro. Perché per andare a teatro, assistere alla roba, sei già nel meccanismo di partecipazione, ma la mia città diventa importante se io so che esiste il teatro, quindi il luogo dell'immaginario collettivo, il luogo del sogno, il luogo dove le differenti generazioni si sono susseguite per sognare delle realtà diverse da quello della quotidianità, anche se io non ci vado. Questa è una cosa, e così è anche per questi segni urbani. Non è necessario poi andarci, vado se questa è una mia scelta, però la città non può essere un deposito solo di attività commerciali, di attività di lavoro, di residenze. La città ha bisogno di questi elementi che parlano di altro, altrimenti non è città. Uno spazio senza i luoghi dello spirito non è città. Non conosco una città che non abbia dei templi, che non abbia dei luoghi predisposti a questo. Poi, se sono praticati o non praticati, hanno ancora un altro, è ancora un altro discorso. Anche qui questa abside rovesciata. ricordo i discorsi sull'abside, ma lei non ci fa uno spazio rotondo, non ha l'abside. E alla fine quest'abside è nata dal raccordo fra il tetto triangolare in alto e la forma circolare di base. Non l'ho disegnata io, è il raccordo fra le due geometrie. Il raccordo fra queste due geometrie ha fatto nascere quest'abside che invece di essere spinta fuori dal volume rientra dentro il volume. Questa è un'altra chiesetta curiosa in cima al Monte Tamaro, una bella storia d'amore che è nato come un omaggio a una donna. Questo signore un giorno mi ha chiesto di costruire in cima a questa montagna una cappella e poi più tardi si è svelato che questa cappella era una sorta di omaggio alla sua moglie che era deceduta di cancro qualche anno prima, ma non me l'aveva detto, però per arricchire la montagna, mentre invece poi si è scoperto che sua moglie dice ma tu ami tanto questa montagna, un signore che guadagnava, curioso, guadagnava i soldi col petrolio e poi li spendeva nella montagna. Ha fatto di questa montagna sopra Lugano il suo luogo privilegiato, dove è aperto al pubblico, è un grande parco estivo, un omaggio alla montagna veramente. E allora ho voluto che disegnassi questa cappella, che è nata come l'idea di contrapporsi alla montagna attraverso un gesto orizzontale. Quando siete in montagna è bello camminare per un attimo sul piano orizzontale, perché la montagna è scoscesa. E allora ecco che l'idea di questo chiodo di pietra dentro la montagna, no? Di questo sperone, offre questa passeggiata in alto che poi attraverso il tetto riporta come un chiodo, lo riporta nella cappella in basso, ed è un momento di pausa come un livello d'acqua, un livello di misura perfettamente orizzontale che dà una grande forza all'orografia invece dell'intorno, che prende ancora più forza proprio perché vi è questo segno geometrico, questa volontà dell'uomo, questo segno razionale. Poi dentro si potrebbe parlare, chiamato Enzo Cucchi, che ha fatto questo segno di preghiera delle mani aperte per dare, mani aperte per ricevere. Un'altra cappella dove anche lì i casi della vita, questa chiesetta seicentesca, d'improvviso, a fine aprile dell'86, è stata distrutta da questa valanga, silenziosa, lenta. Questa valanga scendeva a 4-5 km all'ora, inarrestabile, e ha azzerato tutto quello che ha trovato sul suo percorso. La gente di questo villaggio mi ha chiamato e ha detto non vogliamo dare alle nostre generazioni future un territorio più povero di quello che noi abbiamo avuto, quindi lei deve ricostruire questa chiesa. Io l'ho fatto in questi termini, potenziando l'idea del topos, dell'asse della vecchia chiesa, ne ho messo un'altra, come vedete, perpendicolare e con una forma capace di resistere a una improbabile futura valanga, una resistenza fisica, mura di 2,5 metri alla base, molto forte. Quindi l'idea di gravità qui era sollecitata dalla valanga. E ho fatto questa sezione, anch'essa molto semplice, è sulla pianta, l'avete vista, un'elisse, dove l'asse minore, quello corto, si innalza fino a diventare della stessa lunghezza dell'asse maggiore. Quindi abbiamo tagliato l'inclinata del tetto scegliendo che la misura massima corrispondesse anche a quella perpendicolare, dove quindi una forma inquieta, coi due fuochi dell'elisse, si consolida in una forma pura, che è quella del cerchio. Anche lì, ma senza un disegno, è la scelta, è come uno strumento geometrico, no? Ed è nata questa chiesa che su un'ellisse diventa cerchio a livello di copertura, quindi assume un significato di stabilità all'interno di questa foglia di vetro che è il tetto. Tutto il resto lavora a gravità. C'è il grande contrasto fra i muri a gravità e questa foglia leggerissima che fa il tetto. La piccola croce che diventa anche ventilazione dello spazio in alto, lo spazio interno dove le mura prendono questo grande spessore. Ho avuto con Rudolf Arnheim una bella corrispondenza con delle lettere che lui chiedeva tante cose a posteriori. Dice, ma è vero che questa penetrazione dei muri alla base sono 12 come gli apostoli? Andavo a contarci, sono 12, ma mai pensato agli apostoli. È vero, caro Botta, che l'asse del suo cerchio che penetra perpendicolare arriva sulla testa del Cristo, andavo a verificare ed è vero, ma mai pensato. Cristo, eravamo là con gli operai, tira su, tira giù, quando sembrava giusto. Ma questo per dirvi che poi all'interno di questi spazi, quando nascono felici, quando hanno una motivazione profonda, quando hanno una loro ragione primordiale, si ritrovano poi delle leggi dell'armonia, delle proporzioni, della costruzione, ma non sempre si deve partire da queste leggi. Una sinagoga a Tel Aviv, dove nel campus dell'università mi è stato chiesto, anche qua è il tema ben proposto, risolve già tantissimi problemi. Noi, la maggior parte delle nostre architetture sono povere perché la committenza è povera, perché non ha la chiarezza dei temi. In questo caso l'Università di Tel Aviv mi ha detto: noi vogliamo costruire una sinagoga, noi siamo un'università laica, non abbiamo mai voluto costruire un luogo di preghiera, adesso però c'è una pressione da parte degli studenti. Però noi temiamo che costruire una sinagoga diventi un centro del fanatismo religioso. Allora lei deve fare in modo che non ci sia una gerarchia tra la sinagoga e le altre strutture universitarie, ma deve cercare un equilibrio fra la sinagoga e un luogo laico per la conferenza, in modo che questo luogo non venga praticato solo dai religiosi, ma anche dai laici, che è il grande conflitto che voi potete intuire di Israele oggi. Allora io ho preso questo tema di un equilibrio politico tra laici e religiosi, l'ho trasformato in un equilibrio architettonico. È nato questo edificio come un Giano bifronte, con due spazi identici, per dimensione, per qualità di spazio, per materiali, e semplicemente ho connotato in maniera diversa. Uno l'ho chiamato sinagoga, l'altro l'ho chiamato sala di conferenze. E questo funziona, cioè questa è una base di riferimento basso dei servizi comuni, e poi questo quadrato che si trasforma in cerchio a livello di copertura per prendere dalle quattro lunette la luce è identico. Allora voi capite che la vecchia equazione razionalista, che la forma deriva dalla funzione, è crollata. Due funzioni diverse nascono invece da forme identiche. Quindi anche questo è interessante come esperimento del nostro tempo storico, perché anche le equazioni, anche le ragioni, anche le ideologie sono legate alla storia del proprio tempo. Oggi pensare di fare che sia la funzione a determinare la forma sarebbe completamente antistorico. Nel momento della cultura postbellica razionalista era perfetta. Quindi anche la costruzione si lega a tantissime cose. Questo è lo spazio della sinagoga, questo è lo spazio del centro di conferenza. Con poi l'invenzione, la scoperta che due spazi identici non sono identici in architettura. Perché ad esempio questo riceve la luce quando si entra dall'atrio, vedi la parete di fondo illuminata, la sinagoga diventa controluce perché il sole arriva sempre dalla stessa direzione e quindi quello che vedi come fondo illuminato dall'altra parte lo vedi controluce. Per dire che poi ci sono delle differenziazioni che vengono da forze esterne. Una piccola cappella per i minatori, i cavatori di pietra del Monte Altissimo in Versilia, è un cimitero dove molti degli ospiti sono lì perché sono rimaste vittime dei trasporti fin dal tempo di Michelangelo, che si serviva di questa pietra del Monte Altissimo. Hanno lasciato, hanno pagato con la vita questo materiale. Allora una fondazione ha voluto ricordare gli scomparsi, ma mi era molto impressionato questo percorso che andava sul Monte Altissimo, 3 ore da fare al mattino e 3 ore di scendere la sera per i giovani, e per i vecchi 4 ore e mezza di salita al mattino e 4 ore per ritornare la sera, dove il sentiero era allargato quando girava, e io non capivo il perché, ma che strano, il sentiero nel momento in cui hai bisogno meno spazio per passare veniva allargato. E ho scoperto dopo essere una modifica geometrica non per salire, ma per fare uscire, per far scendere i morti sulla barella che dovevano girare. Quindi era in programma in queste cave di pietra della Versilia la morte certa per i cavatori. Quindi anche questo è un retaggio di fatiche, di lavoro, di sangue che noi neanche ci possiamo immaginare oggi. E allora abbiamo preso dei pezzi di queste pietre. Questo è un bardiglio, si chiama cappella, bellissimo, come velluto, se voi lo toccate come un velluto, dei pezzi residui ancora, perché non ci sono più queste cave, e le abbiamo lavorate, sono tutte in pietra massiccia molto bella. Poi il Vangi, lo scultore Vangi ha fatto questa scultura dentro la montagna, e la superficie della pietra diventa paesaggio. Una facciata di una chiesetta dove io sono nato, che era tutta smunta, era caduta e aveva un trompeo diverso, e mi è stato chiesto di fare la facciata e abbiamo fatto la facciata. Questo è una chiesetta a Seriate, invece vicino a Bergamo, molto interessante per il dialogo con la vecchia chiesa. È un solo grande quadrilatero dal quale fuoriescono queste due piccole absidi, e dentro è uno spazio tutto d'oro, oro vero. Abbiamo preso le foglie d'oro e abbiamo messo due operai per 6 mesi a dorare tutto questo rivestimento in pietra, con una spesa che è stata equivalente a quella della tinteggiatura in bianco di dispersione. Anche questa è una roba incredibile, no? Cioè, se noi abbiamo la capacità di lavoro, l'oro ci costa come il tinteggio a dispersione. Una roba da raccontare sembra incredibile, perché il foglio d'oro è talmente sottile. E allora i visitatori fedeli di questa chiesa, che lasciano le loro casette disegnate dai geometri, e entrano in questo spazio e trovano un vero spazio. Questo anche è la sacralità, con tutta la modestia, ma di dare delle cose autentiche. La luce è la luce, l'oro è l'oro, c'è il trasporto della luce dal bianco al giallo e poi al rosso, del rosso di Verona, per dare pochi elementi ma che siano essenziali, che non sia il finto legno, la formica, tutte queste cose, i sottoprodotti che oggi invece riempiono le nostre vite. Una chiesa a Torino per il Cardinal Poletto, appena finita un paio d'anni fa, là dove c'erano le acciaierie della Fiat, abbiamo trasformato la ciminiera con questa spirale di luce, sette torri che portano una luce all'interno di un'unica aula. 7 è un numero magico di cui l'architettura è molto orfana, perché ha sempre lavorato con l'esagono, con l'ottagono, quasi mai con l'eptagono, che invece è una forma interessantissima dal punto di vista architettonico, perché in un battistero ottagonale voi entrate sempre di fianco. Nell'eptagono voi, quando entrate tra le due massicce colonne o comunque cappelle, voi trovate sempre l'abside finale, perché è dispari, tre da una parte e tre dall'altra. Quindi un esercizio fatto per recuperare un numero magico, ma con una speculazione tutta architettonica. La luce, quindi le sette torri diventano come una lanterna dell'unico spazio, e poi questa parte finale della pietra giù in fondo, che come vedete ho preso l'immagine della Sindone, l'abbiamo trasformata in pixel che adesso qui non si vedono, sono scomparsi, ma qui vedete il gioco delle pietre, quindi non è un'immagine, è un muro che noi abbiamo fatto. Il muro verticale porta la luce, perché sopra vi è un lucernario con una luce zenitale, leggermente inclinata, così diventa ombra, e diventa il gioco che, visto da lontano, poi vi avvicinate all'abside, questo scompare, ritorna a essere muro. Questo è una... Non va più. Non va più. Ecco, sì. Una chiesa in costruzione per Bruno Forte, il vescovo a San Buceto. Vedete il panorama, e la chiesa va dentro in quello spazio verde esistente, con un intorno di servizi per la parrocchia, per l'oratorio, ed è una chiesa con tre absidi, molto semplice. Anche qui scompare, è una chiesa, ecco, è una chiesa che prende la luce da questa croce zenitale, vi è la trasformazione geometrica e diventerà un'unica sola aula al piano terra, col gioco delle piccole absidi che sono tagliate, per cui sono scavate all'interno dello stesso volume. Questa credo è una chiesa per me molto interessante dal punto di vista spaziale, perché ci sarà questa penetrazione di questa croce, la croce sarà rossa e tutta la chiesa dentro sarà nera. l'idea di portare questa luce zenitale forte del lucernario croce con il nero fino all'interno dello spazio. Non è ancora in costruzione. Questa invece è in costruzione, ieri ero da queste parti, io, Terranova Bracciolini, vicino ad Arezzo. C'è qualcosa che non va nella...
Alcuni file non li legge.
Come?
Alcuni file probabilmente non li legge, probabilmente quello dopo.
No, niente, basta, allora credo che... Ah, eccola qua. Sono due absidi. L'idea è... Mi è sempre impressionato delle chiese la forza delle absidi. Che le absidi è una struttura, uno spazio che si legge attraverso le mura. E voi quando vedete un palazzo di vetro è la cosa più opaca che vi può apparire, contrariamente ai benpensanti che dicono che è trasparente. Mentre quando vedete un'abside di pietra, voi definite immediatamente, conoscete lo spazio interno. L'abside parla dello spazio, anche se voi non lo vedete. Ho voluto fare questa chiesa senza la navata centrale, senza il corpo centrale, come se fossero rimaste solo le due absidi. Adesso abbiamo un tema difficile, perché queste due absidi, eccole qua. Queste due absidi portano ovviamente a una pianta doppia con le due navate, il che diventa contraddittorio poi per gli oggetti liturgici interni. E allora con Sandro Chia, proprio ieri, ho detto: ma allora trasformiamo il contatto fra le due absidi, che è leggermente vetrato, che porta una luce dall'alto, in una terza navata, per cui ci saranno le due absidi e poi una navata centrale tutta dipinta, dove gli elementi si toccano con un soffitto. In primo tempo era vetrato, adesso diventa traslucido, ma per dire che si possono anche modificare fisicamente dei solidi. La forza dello spazio è incredibile. Queste due absidi hanno all'interno un loro spazio, eppure lasciano ancora la possibilità che io disegni una terza, quando si uniscono, una terza abside che sarà poi altrettanto forte col gioco della luce. Questa è, eccola qua, dal paese. Terranova Bracciolini è tutta disegnata, è una cittadina fondata nel 1300, su uno di questi assi ci sono le due abside di fondo della chiesa. Sono delle fotografie di studio, perché non... Ecco qua dove c'è questa luce centrale, che metteremo largo circa 2 metri, un grande dipinto traslucido che aggiungerà a queste due abside la terza navata che invece non c'è. Ecco, io ho finito.